Oggi è la festa della Santissima Trinità, è la domenica dopo Pentecoste. La Chiesa ci fa alla conclusione del grande ciclo pasquale riflettere, tornare con la memoria agli elementi essenziali della nostra fede e quindi della nostra storia, della nostra vita. E quindi vedremo con stupore, con letizia, il fatto che la parola di Dio, parlandoci della Trinità, parla anche di noi. E parlandoci di cose che non si vedono, dà una luce su quello che si vede, su quello che siamo adesso noi in questo momento intorno all'altare del Signore. E quindi ancora sono delle luci, delle parole buone, di consolazione e anche di ispirazione per la nostra vita, per quella che abbiamo davanti a noi. Per tutto questo quindi rendiamo lode, così come anche il coro ci ha aiutato a fare fin dall'inizio con un canto che vuole essere un segno di gratitudine, di gioia per l'amore che il Signore ha per noi. Ancora una volta, con grande fiducia, con grande speranza, ci affidiamo a Lui, alla Sua misericordia, confessandogli tutti i nostri peccati. L'impressione principale che mi hanno lasciato queste letture riguarda il tema della povertà. Forse perché a questo sono stato portato per quello che abbiamo vissuto la settimana che si è appena conclusa, cioè la lettera agli Ebrei che in queste ultime giornate ci ha messo davanti la storia dei nostri padri che ci hanno preceduto, specialmente Abramo e Sara. Adesso la lettera agli Ebrei sta parlando di loro e ci li ha presentati nella una situazione di grande povertà, cioè persone che sono straniere, che sono pellegrine, che sono forestiere e che quindi vivono tutti i disagi di questa condizione e che in questa condizione ricevono però la benedizione di Dio. In questo modo diventano anche delle luci per noi, delle luci che rivelano chi siamo anche noi. E un po' anche non solo il nostro incontro quotidiano di questi giorni con le scritture, ma anche la nostra storia e l'arrivo in questi giorni di ospiti stranieri nella casa della Costanza. Mercoledì sono arrivati insieme con il mio cuginone e poi ieri sono arrivati anche i fratelli dell'Africa con Chisito, l'avete già visto circolare. Ecco, ancora presenze di simili a quelle di Abramo e Sara, così come ci presenta la lettera agli Ebrei, persone in viaggio, persone senza stabile dimora, abitanti sotto le tende, diceva la lettera, e anche questi ragazzi, questi giovani che vengono da lontano, un po' sbalordati da una parte all'altra, hanno fatto approdo anche a San Martino e poi chissà quale sarà il loro viaggio, la loro destinazione e chissà quale sarà la nostra, perché dicevamo in questi giorni, in fondo queste persone sono lo specchio di noi stessi. Vogliono rivelarci qualcosa della nostra stessa vita. E il viaggio verso l'ignoto di Abramo è la rappresentazione non solo del caso di questo pastore nomade, ma la rappresentazione di tutta l'umanità di cui noi facciamo parte. Ecco, allora, per dirvi che tutto questo me lo porto dentro e arriva fino a questa festa, a questa solennità della Trinità, per dire che anche qui ci sono dei segnali di povertà e ve ne dico due piccoli segnali. Uno, quello del Salmo, Salmo tanto famoso, lo cantiamo tante volte, Salmo 8, e dice: ma se io guardo il cielo, la terra, le stelle, il creato, le meraviglie, poi guardo l'uomo e dice: ma che cos'è l'uomo? Ecco, questo, sembra così piccolo l'uomo in tutto questo ambito. Anche Vincenzo, quando ci fa le sue lezioni, Vincenzo Balzani, ci fa vedere un puntino in mezzo al firmamento, dicono: quello lì è la Terra, anzi, quello forse è il nostro sistema solare, non mi ricordo bene a che cosa si riferisce il puntino. Comunque, in ogni caso, un puntino in mezzo a un mare infinito di astri. Ma lo stesso lo dice questo Salmo, è la piccolezza della nostra vita. Lo hai ridotto, cioè dice proprio quel verbo per ridurre, lo hai fatto piccolo. E l'altro segno di piccolezza, di povertà nella nostra condizione, è sulle labbra di Gesù. Avete sentito, io avrei molte cose da dirvi, però vedo che non siete capaci di portarmi il peso. E come sappiamo, in questi tratti del discorso dell'ultima cena, Gesù guarda con molta tenerezza i suoi, li chiama figliolini, abbiamo notato qualche domenica fa. E quindi anche queste parole di Gesù sono piene di tenerezza, di compassione per la loro piccolezza, quindi ci va molto piano a parlare, perché capisce che potrebbe turbarli, potrebbe addolorarli, annientarli sotto il peso appunto delle parole, delle storie, di quello che si prepara. Ecco, un po' come siamo anche noi con i nostri bambini, con i nostri più piccoli, cerchiamo il più possibile di preservarli, no? Da tutto ciò che potrebbe essere per loro troppo difficile da portare. Ecco, questi sono segnali che questa festa oggi ci dà della nostra condizione. Però non ci possiamo fermare qua, perché insieme con questi segnali c'è, ma ve l'ho già detto io, è evidente, è un grande sguardo di amore, di tenerezza da parte di Dio. E intanto torniamo un attimo al Salmo. Lo hai fatto così piccolo, ma noi stiamo leggendo la lettera di Ebrei, c'è un punto che abbiamo ascoltato qualche settimana fa della lettera, in cui dice che queste parole si riferiscono a Gesù. È lui che è stato fatto piccolo, e quell'uomo che è stato fatto piccolo ha motivo della sua passione. Allora capite che questa piccolezza dell'uomo dentro il creato, dentro la storia, è la piccolezza di Dio stesso. E quindi non dobbiamo turbarci per questo, siamo in buona compagnia. È proprio a partire da questa piccolezza che Dio ha fatto questo suo disegno meraviglioso, che porta la gloria di quest'uomo, non solo il suo impicciolimento. E così anche appunto le parole: siete troppo piccoli per portarne il peso, ma Gesù è ben consapevole e ci guida, e quindi dice subito: adesso io vi mando lo Spirito, ci penserà lui a guidarvi, a dirvi le cose che succederanno, a portarvi dentro questa verità. E allora è una piccolezza supportata da Dio. Lui non si compiace di umiliarci. Vuole che restiamo nella consapevolezza verità della nostra condizione, non vuole illuderci, ma non vuole neanche deluderci, e quindi a partire da questo fa nascere una storia bella, un po' appunto come la storia dei nostri patriarchi, che erano dei poveretti, ma il Signore li ha scelti per una vita di straordinaria bellezza, di altissime prospettive. Ma stiamo parlando della festa della Trinità, allora io vi direi un'ultima cosa prima di lasciare la parola a Giovanni, al quale ho chiesto pure di dire qualcosa. Le letture non ci parlano solo della nostra piccolezza, ma anche di quella di Dio. Un po' ve l'avevo anticipato in questa cosa qua, in quell'uomo più piccolo, diciamo, la lettera agli Ebrei, con il Cristo della Passione. Ma non è solo questo. Io non so se avete notato quello che la Sapienza dice di sé in questo libro dei Proverbi. E adesso sto dicendo delle cose anche perché penso al matrimonio che ci sarà oggi pomeriggio nel nostro giardino tra una cristiana e un musulmano. Quindi un po' anche pensavo, anche se le letture sono diverse, era inevitabile che la mia testa, il mio cuore siano anche un po' protese verso questo evento di oggi pomeriggio. Cioè, questo testo dei Proverbi dice delle cose di Dio, del suo Spirito, del suo Messia, che a un musulmano serio generano qualche perplessità, perché è un Dio troppo umano, è un Dio che genera, per esempio, e quindi come un padre, una madre, quali sono qui davanti a me, tanti papà, tante mamme, e la stessa seconda persona, la terza della Trinità, non so effettivamente di chi parli, scrive i Proverbi, è una persona che continua a dire mi ha generato, mi ha acquistato, mi ha modellato, mi ha plasmato, e cioè è Dio stesso, è un Dio che nasce da qualcun altro, e cioè questo Dio così umano che già nell'Antico Testamento viene descritto, non è solo Gesù, diciamo sempre così, e ci colpisce, quindi è un Dio piccolo, addirittura un Dio che gioca, avete sentito le ultime, avete visto le ultime righe, gioca, questa sapienza o questo Messia, gioca al fianco di Dio, si trastulla, sono andato a vedere questo fatto qui, è lo stesso verbo con cui in Isaia si dice del Messia, che sarà come un bambino che si trastulla sulla buca della vipera. Gioca. E poi ama godere e dilettarsi in mezzo agli uomini. È bellissima questa cosa qua. Io ho l'impressione, quanto poco conosca delle altre religioni, che sia solo il cristianesimo che ci presenta un Dio così, che ama dilettarsi fra gli uomini. E ancora sono verbi molto belli che parlano di noi e parlano proprio di quello che stiamo facendo in questo momento, anche i nostri amici più piccoli che circolano nella nostra assemblea ci stanno facendo vedere questo gioco. Dicono i grandi esperti della liturgia che la liturgia è un gioco, e in effetti lo stesso verbo con cui qui si dice che la sapienza gioca accanto all'Altissimo è quello che nei libri storici della Bibbia descrivono l'atteggiamento del re Davide quando lui porta con festa l'arca a Gerusalemme. Allora lui si mette a danzare, a ballare, e anche un po' si scopre, e quindi la figlia del re rimane scandalizzata appunto di una eccessiva piccolezza di un re che dovrebbe avere invece un suo sussiego, una sua serietà, e invece si scopre e si comporta come un bimbo, salta, danza, canta. E la liturgia questa, quanto ancora siamo lontani da questo modello, no? Siamo ancora un po' così, un po' ingessati, un po' troppo freddini, ci aiutano un po' questi nostri amici che fanno la loro liturgia in mezzo a noi, così a pensare, a pensare. Io adesso ho anche un tappeto lì per far giocare i bambini, ma non è solo per far giocare i bambini, perché noi abbiamo bisogno di segnali per la nostra liturgia, deve essere un pochino più sveglia, più partecipata, un pochino più sentita. I nostri amici che vengono dall'Africa ci potrebbero raccontare come le giovani chiese africane vivono la liturgia, soprattutto quella della domenica, quella delle feste. Ecco, tutto questo è quello di cui ci parla oggi la parola di Dio, per dire che Dio stesso è così. Viene descritto come un bambino che gioca e si diletta a stare in mezzo a noi e accanto a noi. Fino all'ultimo segno di piccolezza di Dio, che è veramente così affascinante e che riguarda lo Spirito Santo. Perché si dice Gesù dello Spirito Santo nel Vangelo di oggi che non parla da sé, ma dice solo quello che ascolta. E questo è un grande segno di umiltà, no? potrebbe essere un professore, un padre predicatore, che si è tanto preparato sul discorso, ha studiato, ha ragionato, e quindi poi ha tutto il suo bagaglio da esporre. Lo Spirito Santo non è così, da se stesso non fa niente, non dice niente, dice solo quello che ha appena ascoltato dal padre e dal figlio. D'altra parte poi se si va a interrogare il figlio, anche il figlio ci dice continuamente, ma guardate quello che io vi sto dicendo non è mica roba mia, l'ho imparato dal padre. E ma questi non sono segni di piccolezza, non sono segni di povertà, non sono segni di umiltà. E stiamo parlando della Trinità. Nella Trinità le persone si muovono facendosi piccole l'una di fronte all'altra. Nessuna autonoma, nessuna falsa, ma sono proprio insieme e hanno bisogno l'uno dell'altro. Ecco, allora è un bel modello anche per tutti noi, no? Anche per descrivere la nostra assemblea, non per dire adesso fate così, non vi voglio dare delle indicazioni morali, ma per dire noi siamo così. Si tratta semplicemente di riconoscere che siamo dei poveretti, che abbiamo bisogno dell'aiuto gli uni degli altri. Questa è la bellezza della nostra vita, perché questa è la bellezza della vita trinitaria. Adesso però qui mi fermo.
Io aggiungo solo una piccola coda a quello che ci ha detto Francesco. Arrivata come all'improvviso in questa giovane donna che si è messa un po' a girare qui davanti a noi. Se provate a riprendere la prima lettura della liturgia di oggi, vi accorgerete con stupore che non solo lei è presente, ma parla di sé, si presenta e dice di essere la sapienza di Dio, e dice che è importantissima per Dio, perché prima di creare tutte le cose Dio ha creato lei, e quindi tutte le cose che poi Dio crea devono portare in qualche modo la sua immagine, la sua ispirazione. Di lei il testo biblico dice che mentre lui creava, passando attraverso di lei, lei semplicemente giocava davanti a lui. Solo che questo ha provocato un avvenimento e un fatto nella creazione di cui molte volte ci dimentichiamo e che in ogni caso quasi sempre è troppo in là perché noi possiamo coglierla, condividerla. Perché lei, che si chiama la sapienza, è la segreta garanzia che tutto quello che Dio fa è molto bello. E anche questo è un po' complicato pensarlo. Noi siamo molto stati abituati da una certa dottrina molto rigida a considerare che c'è il bene e poi c'è però anche il male, c'è il bello, ma c'è il brutto, c'è il giusto e c'è l'ingiusto, c'è la felicità, ma c'è la tristezza. E invece questa strana figura divina che gioca davanti a Dio e attraverso la quale lui poi crea tutte le cose, sembra fare una proposta diversa, e cioè che tutto è segretamente o palesemente bello. È in qualche modo la garanzia della bellezza di tutto quello che Dio ha fatto. Quindi da oggi ci sarebbe una sua richiesta di smetterla di pensare che ci sono due parti contrapposte, per togliere invece che c'è un cammino che Dio sta facendo nella creazione e nella storia che anche questa mattina ti regala, per dire che tutto è il cammino verso una piena bellezza e bontà. Credo che oggi essere cristiani ci impegna soprattutto in questo, essere uomini e donne della speranza, della pace e quindi attenti a come tutto stia prendendo il cammino della luce e lasciando le spalle dietro. Così anche la tua storia, la tua come la mia, hanno questo compito, hanno questo progetto di far vedere che tutto cammina verso il bene. Allora farei una piccola proposta, evidentemente non adesso per l'omelia, l'ho già tirata troppo lunga, però se ci fosse qualcuno che sembra che ha l'impressione di essere prigioniero di una tristezza senza uscita, facciamo due chiacchiere, diamoci una mano, cerchiamo insieme, perché sono sicuro che non è così. Sono sicuro che Dio ha fatto bene tutte le cose. C'è stato un periodo della mia vita in cui le persone con le quali vivevo mi prendevano in giro, mi chiamavano che bello, non è un nome solo, sono due, che bello, perché dicevano che di tutte le cose dicevano che bello. E certe volte capisco io che è difficile, però se con un po' di coraggio, un po' di umiltà ci si lascia tenere per mano dal Signore, si vede che dentro c'è una grande bellezza. Quando ho visto la bellezza di questa mia piccola amica che stamattina mi veniva incontro e ho pensato adesso vorrei che la palla fermare, invece non l'ha fermata. È stato bravissimo anche lui. E quindi lui ha visitato il giardino del mio cuore, del mio pensiero, della mia storia ed è venuto a confermarmi che Dio ha fatto bene tutte le cose e che il mio compito, come il tuo, è soprattutto nei passi più delicati e più spinosi andare a cercare la possibilità di dire che anche quello è bello. Certe volte bisogna pazientare, certe volte si deve anche un po' piangere, ma l'itinerario è sicuro. Dio ha fatto bene tutte le cose, perché lo dice proprio il testo biblico, se vai a vederlo, c'è quella bambina che gioca davanti a lui, mentre lui crea tutte le cose. E lui, commosso da questa bambina che gioca, capisci? Le crea tutte in un certo modo. Sarà anche che certi giorni sono come un funerale di terza classe, però dentro c'è un segreto di bellezza e di bontà. Cerchiamolo insieme e quando è difficile per te vieni a trovare. E io ti tornerò a venire molte volte a trovare perché sono un brontolone, pessimista, violento e quindi molte volte le cose mi sembrano brutte e tu mi aiuterai, mi prenderai per mano e come quella bambina che gioca davanti a Dio mi farai vedere che c'è del bello anche lì.